C'è stato anche una decisione della Corte Costituzionale che ha bocciato il referendum, quello che più contava, possiamo dire così, quello che più contava.
Sì, quello che animava, era il cuore dell'attacco politico della CGIL al governo Renzi, esatto, l'articolo 18.
L'articolo 18, non si voterà sull'articolo 18, mentre
e
si
non
voterà...
si vota neanche alle elezioni, e non Renzi si... non è contento, perché Renzi allora, voleva che passasse il referendum.
E qui non si capisce perché da una parte dice, non è che posso andare, non è che posso non gioire per il fatto che non mi hanno smontato il Jobs Act, no?
Però non gioisco perché Gentiloni poi
questo...
bisogna che gli tocchiamo l'altro
smettila, no? È che effettivamente questo no della consulta pare che spinga più in là la possibilità di andare
alle elezioni. Insomma, la considerazione, adesso tornando seri, è che dei due quesiti rimanenti, quello sulla disciplina del lavoro negli appalti, si fatica a immaginare che porti al quorum, no? Mentre quello sul voucher, beh, sul sarà voucher, la campagna referendaria un calvario per la CGIL, perché la CGIL ieri ha dovuto amaramente ammettere che dice sono almeno 600 quelli a cui applica il voucher, perché i 750.000 euro che ha svelato il presidente dell'INPS di aver speso nell'ultimo anno la CGIL in voucher sono pari rispetto a un utilizzo medio, numeri e statistiche dell'INPS, del voucher per lavoratore di 500 euro dovrebbero essere pari almeno 1.500 persone.
Sì, devo dire la CGIL ha smentito, ha detto...
Beh, ieri però ha detto
Boeri
che sono 600.
Sbaglia.
Sbaglierà quanto
forse
vuole, però...
nell'entità, ecco. Nell'entità.
Però la campagna referendaria sarà un calvario per loro, perché hanno dovuto iniziare a dire, beh, ma insomma sì, non si tratta di abrogare, si tratta di limitare. Allora, siccome di limitarne gli eccessi, dati alla mano, sono tutti favorevoli, quindi se interverrà per legge, secondo me non si vota neanche sul quesito dei voucher.
Sì, poi devo dire, sui voucher la CGIL avrà questo problemuccio che finora è stato tenuto un po' sotto traccia, ma che dovrà giustificare l'utilizzo dei voucher.
È una cosa che vuole abrogare, che presenta
sull'articolo come
lavoro
18 loro. Invece hanno proprio perso, e hanno questo perso. Susanna Camusso l'ha detto, cioè cercheremo di ricorrere.
Amato è stato fenomenale europea. Alla corte, perché è stato lui insomma a far vincere per due voti.
Così dicono in retroscena, sì, dicono retroscena, che è stato dicono. Amato a tessere.
Perché c'era un precedente che in realtà faceva sperare la CGIL. Io stesso all'inizio ho scritto, quando commentavo, vista questo precedente della legge, della sentenza sulla corte dell'ammissibilità, la sentenza 41 del 2003, che proprio in materia di licenziabilità aveva accolto un quesito che levava del tutto il tetto, l'applicava a tutte le imprese. C'era Zagrebelsky relatore. Effettivamente bisognerà vedere adesso le motivazioni depositate tra qualche settimana per capire com'è che allora la Corte disse sì e adesso per via dell'estensione da 15 a 5 dipendenti ha detto no, vedremo.
Tra l'altro sul lavoro, tra poco ne parleremo con il primo ospite, mi ha incuriosito questa notizia che ho letto in rassegna stampa, caro Oscar, che arriva dalla Germania. Nelle imprese con oltre 200 addetti in Germania, quindi grandi imprese, ogni dipendente avrà il diritto di sapere quanto guadagnano in media i colleghi dell'altro sesso che ricoprono una posizione simile, ovviamente fatto soprattutto per le donne,
per le
che
donne
in genere guadagnano in Germania il 21% in meno degli uomini. Se hanno la stessa posizione hanno diritto a sapere quanto guadagna il collega che ricopre la stessa posizione. Che ne pensi?
Ti ricordo che siamo in un paese in cui copriamo addirittura per esigenze di privacy, abbiamo detto ieri, i nomi di coloro a cui diamo i premi perché siamo i migliori. Io preferisco il modello tedesco perché c'è una buona ragione lì per farlo. In Italia credo che ci sarebbe un'insurrezione, scoprirebbero tutti la privacy a quel punto.
Perché voglio dire, comunque si scopre, si va un po' a intaccare la riservatezza di quanto guadagna il mio collega. È un classico, ti ricordi quando uscirono le liste di Visco,
certo,
tutti andarono a controllare quanto guadagna il mio collega.
Ho capito.
Non quanto guadagna Pinco Pallino, no? Il vicino di casa, il collega, l'invidia sociale.
Però in quel caso c'è un fenomeno oggettivo, cioè io in quel caso penso a leggi, per così dire, si chiamano in inglese sunset law, cioè delle leggi a tempo per scardinare delle situazioni di cui non si riesce a venire a capo, un po' come la roba delle quote rosa nei consigli che doveva valere solo per qualche anno, perché se vale per sempre è sbagliata. Allora in quel caso è uno strumento discutibile, perché la stiamo discutendo sulla privacy, però tu saresti contrario per un po' di tempo a far così?
No, io non è che sarei contrario, cioè tutto quello che può portare a una parificazione di genere è giusto, mi domando se questo sia lo strumento più giusto, cioè
per me può valere solo per accelerazione transitoria, per così dire, non può valere come principio,
shock.
Esatto, per imprimere uno shock.
Non lo so, vogliamo chiederlo, lui si aspettava ovviamente tutt'altro, ma parleremo dell'articolo 18 al primo nostro ospite, Francesco Francesco Seghezzi, che è ricercatore di ADAPT, centro studi sul lavoro fondato da Marco Biagi, e buongiorno direttore di ADAPT Press, buongiorno Seghezzi.
Buongiorno a voi.
No, parliamo dell'articolo 18, però ci ha incuriosito ovviamente questa notizia dalla Germania, non so se ha colto, se era già collegato, che in Germania decidono che per eliminare le differenze di genere su quanto si guadagna, se sei in una grande impresa puoi avere diritto di sapere quanto guadagna il tuo collega dell'altro sesso se ricopre la stessa carica, in modo che magari ti fai sentire poi dal direttore del personale. Seghezzi, che pensa?
Ma sì, sono abbastanza d'accordo con quello che diceva Giannino, per cui se è una cosa temporanea, esatto, che può dare uno shock e poi in qualche modo provare a rimettere sullo stesso piano il gap salariale che comunque esiste, cioè, che in Italia, certo, è abbastanza forte, può essere, ma sono quelle notizie che fanno più notizia che,
sì,
poi effetto concreto.
Più colore, più che l'ora, che effetto concreto. Va bene. Allora, questo articolo 18 è che ne pensa intanto del fatto che la Corte Costituzionale abbia dichiarato inammissibile questo referendum? Si è detto in pratica era un referendum propositivo, questo pare la motivazione per cui è stato dichiarato inammissibile. Lei è d'accordo?
Guardi, sì, e credo che la CGIL abbia pagato il fatto di aver forse usato un po' troppo, perché nel fare il quesito si poteva agire in un altro modo, senza stare ad ampliare il numero delle imprese che possono utilizzarlo, portarle a più di 5 dipendenti.
Ecco, perché ricordiamolo, la CGIL non solo voleva ripristinare la situazione, ma voleva estenderlo alle imprese con sopra i 5 dipendenti. È questa parte forse che è stata giudicata, dice, così è troppo.
Però Seghezzi, chi ha scritto questo per la CGIL, Seghezzi lo sa perché l'ha scritto così, perché contava sul precedente del 2013, dicendo ce l'hanno accolto in passato per abolirla del tutto la soglia, perché non dovrebbero accogliere invece che abolirla, estenderla sì, ma solo a 5?
Questo sicuramente c'era l'ipotesi di questo. Io credo che per come sia stato costruito il quesito, in cui non si diceva chiaramente che si voleva estenderlo, ma si facevano un'operazione di tagli e cuci che portava poi ad ampliare quello che accadeva prima per le imprese agricole anche per tutte le imprese, un po' li abbia puniti.
Quindi sarebbe violato il principio delle sentenze della Corte, per cui per l'effetto di un referendum abrogativo ci deve essere una norma chiara, autoapplicativa, ma chiara e omogenea, quindi non,
esatto,
sarebbe omogenea, insomma, in questo caso.
Anche, okay, vedremo. Anche la chiarezza stessa, se un elettore non va lì con la versione attuale e fa un confronto di quello che cambierebbe, non emerge chiaramente dal quesito.
Si è sempre detto, è centrale o no per dare anche uno sviluppo del mercato del lavoro la battaglia sull'articolo 18? Lei che ne pensa?
Io provo a pensarla dal punto di vista di un qualsiasi investitore che al di là del pensare se l'articolo 18 o meno favorisca le assunzioni, se fossimo tornati indietro noi avremmo avuto nel giro di pochissimo tempo un cambio di rotta enorme che avrebbe dato un'incertezza del diritto del lavoro in Italia che sicuramente non porta investimenti. Avremmo detto bene, l'Italia ha fatto un passo avanti o un passo indietro, adesso vedremo. Ognuno può pensarla come vuole sull'articolo 18 e sulla disciplina dei licenziamenti, ma a distanza di un anno è ricambiato ancora tutto.
Cioè l'idea comunque di questo tira e molla non attrae investimenti, soprattutto dall'estero.
Penso proprio di no, oltre che considerare io la tutela sul licenziamento che poneva l'articolo 18 abbastanza superata. Credo ci sia un problema generale per cui si pensa che le tutele siano eterne. Io credo che le tutele cambino con lo sviluppo dei processi economici e produttivi, non siano le tutele che andavano bene all'inizio dell'Ottocento per i lavoratori, penso che oggi siano superate, quindi queste che erano costruite negli anni 70 secondo me si può andare oltre.
Il problema è che si crea questa disparità tra chi è entrato nel mercato del lavoro 30 anni fa e queste tutele le vuole, le pretende, vuole che rimangano,
però
e chi entra nel mercato del lavoro.
Però certo, quelle continuano, certo, ad averlo, è solo, certo, con
chi
nuovi
entra nel
contratti
mercato del lavoro
post-riforma
adesso,
che hanno tutte le crescenti, quindi serviranno anni. Ma detto tutto questo, Io faccio notare umilissimamente che se uno va a vedere il risultato degli occupati di tutto questo, intanto solo gli over 50 guadagnano posti di lavoro e gli altri continuano a perderli. Forse era più importante concentrare un decimo di tutte queste energie sulle politiche attive del lavoro e come farle davvero alla tedesca, dico io, cosa che qua niente, non quindi si faranno mai.
L'articolo 18 è una battaglia importante, ma non la più importante.
È una battaglia ideologica, tutta solo ideologica. Ripeto, le politiche attive del lavoro sembra quasi che freghi niente a nessuno. In primis lo dico veramente a quasi tutti i fautori del Jobs Act, che dicono, poi in realtà non so, adesso Seghezzi come la pensa su questo?
No, sono d'accordo, Jobs Act ha tolto tutele, quelle sull'articolo 18, senza costruire le vere tutele moderne, che sono quelle delle politiche attive, per cui io consento una certa facilità di licenziamenti, ma dall'altra parte non costruisco un sistema di servizi per il lavoro che mi aiuti in un mercato del lavoro in cui magari è più facile perdere lavoro, è più facile che un'azienda non abbia più bisogno di certe risorse, ma d'altra
che
parte
è un bene.
Queste risorse dovranno finire.
Seghezzi, c'è l'altro dibattito sul voucher, su quello invece voteremo, gli italiani voteranno, a meno che non succedano imprevisti.
Renzi dice che non si votano i referendum, non si vota, va a votare le politiche. Vabbè. Sei anti-renziano, insomma, ti vedo disinformato. Oh.
Smettila. Allora, qui rimaniamo a oggi, 12 gennaio, si andrà a votare sulla richiesta di abolire i voucher. Anche qui, intanto Seghezzi, intanto c'è il tema che si è scoperto che anche i sindacati li utilizzano, la CGL. Smettila, certo. Qualcuno lo accompagna alla porta, no, scherzo. Vabbè, e questa è una considerazione forse politica da fare, Seghezzi, o forse di politica più che, non lo so,
è una questione interessante perché è esattamente la dimostrazione del buon senso dell'utilizzo dei voucher in certi settori della popolazione dei lavoratori, come quello dei pensionati, perché anche la CGL se ne è accorta, sa che non può usare nient'altro se non quello, quindi diciamo che ha tradito, che ha svelato esattamente quello che non torna nel suo quesito, cioè l'abolizione totale e non magari ridurre un po' alcuni settori e riportare i voucher al loro utilizzo originario, cosa che la CGL sta già facendo nei fatti.
Sì, ma le chiedo, secondo lei i voucher, chi li critica dice sono uno scivolamento verso il rischio del lavoro nero, sono da ripensare, cioè non sono utilizzati in gran parte per il motivo per cui erano nati?
Guardi, in gran parte secondo me no, secondo me ci sono alcuni casi di abuso in certi settori, che possono essere l'utilizzo dei voucher in manifattura, nelle costruzioni, nell'edilizia, ma quando parliamo di 121 milioni di voucher dobbiamo ricordare che sono 121 milioni di ore lavorative, che sembrano un numero esagerato ma non sono assolutamente un numero esorbitante, quindi ci sono degli abusi, ma considero quella sui voucher una battaglia oggi ancora più politica di quella sull'articolo 18 e ancora più di retroguardia, perché veramente stiamo parlando di un tema molto molto ridotto. Io credo che il governo troverà modalità di intervenire per
e non si voterà perché il quesito salta a quel punto.
Beh, Poletti l'ha già in qualche modo preannunciato, tra una scusa e un'altra scusa, perché continua a scusarsi per quello che ha detto sui giovani che vanno a lavorare all'estero, e ha annunciato in Parlamento insomma che il governo ha proprio intenzione di voler cambiare, no?
Anche perché l'abolizione dei voucher è una posizione molto isolata, anche nella sinistra del PD dicono che l'obiettivo è cambiarli, non certo abolirli.
Quindi mi pare che fino a questo momento l'offensiva della CGL si conclude, fino a questo momento, dico, poi viene tutto, però direi si conclude con un autoribaltamento, una sconfitta storica, o no, Seghezzi?
Sì, restano quei 3 milioni e 300 mila persone che hanno votato, che hanno firmato per fare il referendum, a cui appunto bisognerà dare risposte forse, o comunque restano una fetta del paese che non è d'accordo su questo, ma
è rilevante.
Rispetto a quanto questo tema ha occupato il dibattito pubblico nell'ultimo mese e mezzo, è sicuramente una scusa.
Beh, certo, insomma, quella poi di rappresentazione del referendum di fronte al vaglio della Corte Costituzionale, però è una prova democratica, voglio dire, che può finire o bene o male, no? O con una sconfitta o con una vittoria. Oscar, secondo me i referendum sono ancora degli strumenti validi.
Io sono d'accordo perché condivido la scelta, però mi pongo anche un problema. Siamo per l'ennesima volta di fronte a un'applicazione diversa da parte della Corte Costituzionale. Sulla stessa materia si trattava proprio del limite di dipendenti per la licenziabilità, per la tutela dei licenziamenti, in presenza di scelte diverse dalla Corte Costituzionale. Capisci, amico Seghezzi, amico Alessandro, che il segnale che si dà alla politica e ai giuristi è La prossima volta, mica è, si sa con certezza se c'è un indirizzo di come si fa i requisiti oppure no, perché una volta te li passano, un'altra volta no. A me questa cosa per esempio non piace, lo dico con grande sincerità, vorrei che fosse chiaro che cos'è un quesito manipolativo, perché è stato accolto quello che diceva aboliamo la soglia,
e
perché adesso che dice, ma come, non l'abolisco, la metto invece che a 15 a 5 e adesso si dice di no, viva Giuliano Amato, dottor Sottile, che è, ma perché ero d'accordo, però ammetto che se fossi non
la
d'accordo,
disparità non va, beh, ti
direi non mi piace come sistema,
vabbè,
lo riconosco
però, come
questo.
Hai detto tu, dobbiamo attendere le motivazioni, per cui
ma sempre discrezionalità è
Sì, questa discrezionalità un po' c'è stata rispetto alla precedente decisione. Staremo a vedere. Intanto noi ringraziamo Francesco Seghezzi per essere stato con noi. Caro Oscar, dobbiamo andare un attimo in pubblicità.